cominciamo, dai. Allora, cominciamo la terza lezione su Machiavelli e in particolare sul Principe di Machiavelli. Abbiamo fatto, diciamo così, in queste lezioni un po' di salti, ovviamente, dato l'organizzazione del corso e il tempo a disposizione. Come nella volta scorsa, affrontando Sant'Agostino, quindi saltando per certi versi l'aspetto della filosofia politica romana, facciamo un salto anche qui enorme da Sant'Agostino a Machiavelli. Tenete conto che quest'anno è il cinquecentenario del Principe. Il Principe è stato scritto tra marzo e giugno del 1513, quindi sono passati 500 anni, e Agostino era del 300 dopo Cristo, quindi stiamo parlando di un salto di 1000 anni. Per cui prima di introdurre Machiavelli dico due cose, ma proprio due, sul passaggio, diciamo, sulla filosofia politica medievale. In particolare c'è la ripresa di Aristotele, di un Aristotele ovviamente mediato attraverso il messaggio cristiano e ritenuto, diciamo così, per certi versi ammorbidito, diciamolo così, cioè in qualche modo adattato a un'idea fondamentale, e vedremo che Machiavelli la mette in crisi in maniera ovviamente radicale, a un'idea fondamentale che la costruzione della città terrena, che la politica, come dire, corrispondesse a un piano divino, insomma, e che in qualche modo questo piano divino si rappresentasse sulla terra attraverso l'opera, diciamo così, fondamentale della Chiesa. Si passa attraverso una rielaborazione di Aristotele, perché diventa un discorso anche ricco, non per forza ridotto semplicemente al passaggio tra il divino e l'umano. San Tommaso, come dire, è al centro di questo, ma comunque la questione fondamentale fino all'umanesimo, fino a Machiavelli, possiamo dire, tagliando ovviamente un po' con l'accetta, che come dire, la vicenda umana risponde ad un piano trascendentale, cioè a un piano profetico soprannaturale che in qualche modo si manifesta. Machiavelli compare in una situazione storica molto molto diversa, è una situazione storica in cui succede di tutto, soprattutto che c'è la nascita dell'epoca moderna. 1492, come sapete tutti, è l'anno della scoperta dell'America e anche l'anno della morte di Lorenzo il Magnifico, che era stato definito l'ago della bilancia della politica italiana, che aveva, come dire, tenuto i cinque principali potentati italiani, Venezia, Milano, Firenze, Roma e Napoli, in un equilibrio abbastanza stabile, e aveva mantenuto soprattutto l'indipendenza italiana. Cosa si verifica all'inizio dell'età moderna, in cui Machiavelli, insomma, irrompe? No? Si formano i grandi stati nazionali, almeno in Europa. Nel 1477 a Nancy Luigi XI sconfigge Carlo il Temerario, l'ultimo grande feudatario di Francia, e possiamo dire che lì nasce la Francia come Stato nazionale. Nel 1485 Enrico VII Tudor diventa re d'Inghilterra e pone fine alla guerra tra il Lancaster e New York, quella della Freccia Nera. E l'Inghilterra si compatta, diciamo, in uno Stato nazionale. Nel 1492, lo stesso anno della scoperta dell'America, la Spagna di Isabella di Castiglia butta a mare, diciamo così, il califfato di Cordova, e quindi in qualche modo unifica la Spagna sotto un unico regno cristiano. E Machiavelli nasce nel 1469, quindi la sua infanzia e la sua giovinezza sono gli anni in cui si formano gli stati, i grandi stati nazionali che daranno, come dire, segno all'Europa. L'Italia invece, quando perde Lorenzo il Magnifico, inizia un processo inverso, di disgregazione, che porterà ad un fatto emblematico, un fatto storico anche fondamentale nella vita di Machiavelli, di fatto lo ucciderà, insomma, questo. nel 1527, l'anno in cui muore Machiavelli, è l'anno del sacco di Roma, del saccheggio ad opera degli anticheneti il 4 di maggio di Roma, no? Il 4 di maggio c'è il sacco di Roma, degli anticheneti, a giugno Machiavelli muore. Quindi è anche in qualche modo il segnale di una sconfitta, diciamo così, dell'ipotesi della grande aspirazione del principe, no? Per questo il principe è così importante nella letteratura mondiale dal punto di vista della filosofia politica, ma è molto, molto importante per l'Italia. È un testo fondamentale non solo del pensiero politico italiano, anche della letteratura italiana. E senza questa situazione storica, diciamo, il contenuto vero del principe non si capisce, soprattutto si deve relativizzare a questo contesto storico, come dire, l'elemento, il carattere, diciamo, tra virgolette, immorale che è stato addebitato all'opera machiavellica. E questo è un fallimento, il fallimento è radicale perché l'Italia troverà unità da questo fallimento soltanto nel 1861, quindi, come dire, il punto fondamentale di caduta è durato secoli, no? Rispetto all'aspirazione del Machiavelli, vedremo nell'ultimo capitolo del Principe, l'aspirazione invece è che l'Italia trovi un principe capace di unificarla, capace di renderla uno Stato nazionale come Francia, Germania o altri, soprattutto sulla base della sua grande cultura e della sua grande storia. Diciamo prima che il Principe viene scritto nel 1513, 500 anni fa esatti, e Machiavelli aveva avuto dietro di sé una grande esperienza politica, perché era diventato segretario della Repubblica dopo che Carlo VIII dilaga in Italia con le sue truppe, occupa Firenze, caccia i Medici e la Repubblica Fiorentina, che durerà tra il 1494 e il 1512, vede Machiavelli come elemento fondamentale. Quindi il principe nasce non da un'astratta, diciamo così, visione una riflessione filosofica astratta sulla realtà, ma in gran parte da un'esperienza politica diretta di Machiavelli. E Machiavelli, diciamo, in questa esperienza politica diretta, plasticamente rappresenta il passaggio d'epoca. Prima di Machiavelli a gestire la Repubblica Fiorentina, era dietro le quinte, non direttamente, ma di fatto, Girolamo Savonarola, che è l'ultimo grande rappresentante del pensiero politico medievale, no? Machiavelli sostituisce Savonarola e per De Sanctis, che lo commenta nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, è un fatto di carattere epocale, no? Per il De Sanctis, come dire, la sostituzione di Savonarola con Machiavelli significa il passaggio dall'essenza dell'età medievale a quella dell'età moderna. Questo è riconosciuto anche da Croce, insomma, da altri, è un segnale specifico. Savonarola viveva nella luce del tramonto, mentre Machiavelli era l'aurora di una nuova epoca, no? Così si esprime De Sanctis. Con Savonarola si chiude il Medioevo, l'età rivolta alla trascendenza, come dicevamo prima. Per Savonarola tutto quello che avviene è iscritto in un piano profetico, è soprannaturale, mentre per Machiavelli bisogna rivolgersi completamente all'immanenza storica. La differenza è radicale in questo senso. Non è un caso che Savonarola, come dire, l'impegno fondamentale di chi governa è tendenzialmente difendere il piano divino trascendente che si manifesta in realtà da chi, insomma, in qualche modo rappresenta una critica rispetto a questo, no? E in questo senso la città terrena voluta da Dio è, come dire, segnatamente contrapposta all'azione del diavolo, che è personificato, che è l'anticristo. Ovviamente va ricordato che la storia procede molto più lentamente. Machiavelli introduce questa rottura e questa rivoluzione, adesso la vediamo nel suo dettaglio, ma come dire, il principio fondamentale che il piano divino dovesse venire di essere difeso dal potere temporale rispetto all'eresia, prosegue proprio in quegli anni in maniera brutale fino alla data emblematica del 1600 in cui viene bruciato a Campo dei Fiori il più grande filosofo italiano di tutti i tempi, che è Giordano Bruno. Quindi, come dire, questo passaggio emblematicamente rappresentato dalle due figure è in verità nella storia un percorso di lotte e di orrori che dura, no? Quindi quando insomma un po' si giudica Machiavelli in funzione per l'immoralità, insomma la moralità di quegli altri a cui si contrapponeva, come dire, no? Va avanti per 200 anni e con la Santa Inquisizione e con tutto il resto in una maniera piuttosto pesante. Dicevamo che la contrapposizione di Machiavelli a Savonarola in termini simbolici è radicale, no? Per Machiavelli, lo diciamo subito, le leggi della politica, e questa è la sua grandiosa scoperta nel Principe, sono leggi immanenti, proprie del mondo della storia, dei rapporti umani, e non si possono in nessun modo far risalire a qualcosa che sta fuori da questo mondo. Questo ovviamente nel 1513 è un punto grandioso, no? Savonarola è l'ultimo grande esponente di una tendenza rivolta al trascendente, per cui tutto si spiega rivolgendosi al soprannaturale. Machiavelli, al contrario, per primo afferma che il mondo degli uomini vale per quello che è, e bisogna capire i meccanismi interni di questo funzionamento, l'effettualità di questo funzionamento. La differenza si vede anche nel come giudicano la discesa di Carlo VIII. Cioè Savonarola ovviamente è una punizione divina, che la degenerazione delle classi dedite al vizio dell'Italia dell'epoca meritava, ed è una piaga che viene diretta da Dio per punire i vizi degli italiani, no? E in particolare dei fiorentini, che per Savonarola erano particolarmente degenerati. Anche Machiavelli parla della discesa di Carlo VIII come un disastro, no? Però è un disastro totalmente diverso, no? Non dipende dal piano divino, dipende dal fatto che i poteri italiani erano in lotta tra loro, erano corrotti. Infatti dice che nemmeno la resistenza a questa discesa ha del degno, no? Dice Carlo VIII ha conquistato l'Italia col gesso, dice Machiavelli, cioè segnando col gesso dove si doveva accampare, no? Non ha trovato resistenza. E quindi questa, con le milizie mercenarie e via dicendo, Machiavelli racconta insomma questa storia come l'esempio politico fondamentale di come non funziona, come dire, una relazione tra poteri segnata dalla divisione, dalla lotta di fazione e dal fatto che non si propenda alla costruzione di uno Stato. De Sanctis aggiunge una cosa interessante che voglio riportare anche rispetto alla Divina Commedia di Dante, no? Con Savonarola pensa, dice De Sanctis, si chiude la Divina Commedia, con Machiavelli comincia la Commedia Umana, con la C minuscola, diciamola così. E infatti anche il Principe è molto diverso, è molto diverso anche nel come viene scritto, poi vedremo. La grande fonte di ispirazione di Machiavelli è il pensiero classico e la storia romana. Qua ritorna, non a caso, come dire, nella rottura del pensiero moderno di Machiavelli, il pensiero antico e non il pensiero medievale. C'è una rottura. I grandi padri di Machiavelli, che lui studia quando finisce in prigione, il Principe scritto in un periodo in cui, dopo essere stato escluso ed essere anche di traverso, torturato, ma questo era normale, non troppo, viene diciamo pensionato a San Casciano e lì di getto, tra l'altro molto, molto tra luglio e dicembre del 1513, viene scritto il Principe. Diciamo così, i nomi, i riferimenti sono Cicerone, sono Tito Livio, sono Tacito, Non soltanto il pensiero politico, la storia romana è interessante per Machiavelli. Per Machiavelli la storia è un infinito esempio di esempi, di realtà che dimostrano come possono essere in qualche modo gestite le vicende umane, perché il punto fondamentale è che la natura umana è sempre quella per Machiavelli, e poi vedremo meglio. Quindi il principe è anche scritto in un'altra maniera, è anche affrontato in un altro modo. Il principe viene dedicato a Lorenzo de' Medici, nella speranza che non è Lorenzo il Magnifico, ma è il nipote di Lorenzo Magnifico, figlio di Piero de' Medici, e Lorenzo il Magnifico era il nonno. Si dice che quando Machiavelli regalò il principe a Lorenzo de' Medici, nipote, un altro gli regalò due cani e lui apprezzò molto di più i due cani che il principe. Per questo Machiavelli ci restò molto male, pensando che doveva, se poi vedremo la citazione, cui il principe era un elemento fondamentale per costruire la politica, e quello preferiva i cani per andare a caccia. Ovviamente la qualità dei principi italiani dell'epoca è segnato da
Invecchiata.
questo episodio, e non a caso ci abbiamo messo 350 anni
Non
ad
accade più molto
arrivare, e
volentieri.
dovendo venire, quindi ci furono i francesi, insomma, vabbè. Si capisce subito dalle prime 5, 6, 10 righe del Principe che stiamo in un altro posto. La Divina Commedia e tutte le opere medievali iniziano con i principi generali, come deve essere l'uomo, è buono, non è buono, i principi, il convivio, per esempio, di Dante. Ogni uomo tende alla perfezione, no? All'inizio del convivio di Dante. Le prime righe del Principe sono l'opposto. Esempi concreti: esistono principati, esistono repubbliche, come sono fatte, come non sono fatte. Una specie di ragionamento a piramide di tipo medievale aristotelico viene rifiutato, e si passa a un ragionamento a catena, così è stato detto, che poi confluisce nella prosa scientifica moderna, che è dettata dal principio di causa ed effetto, dalle dimostrazioni, dagli esempi e via dicendo. Quindi, in questo senso, Machiavelli è il primo scienziato della politica che ha aperto la strada a un grande scienziato della natura, sempre De Sanctis, che è Galileo Galilei. Quindi l'idea di applicare un principio sperimentale, diciamo così, all'analisi della realtà sociale e politica è il grande contributo scientifico, tra virgolette, di Machiavelli, come fu quello di Galileo Galilei applicando alle scienze naturali. E quindi Machiavelli, come dire, cerca nei classici l'esperienza e le idee, nei classici greci e romani, per dimostrare l'autonomia del mondo, delle leggi, della politica. Questo è il punto. E scopre, come dire, l'autonomia della politica, come ha sostenuto Benedetto Croce nel commento a Machiavelli. Machiavelli perviene alla conclusione che la storia funziona in base a leggi proprie, interne, intrinseche, immanenti. E se si vuole agire nella storia, questo è il punto fondamentale, se si vuole essere efficaci nel produrre la storia, nel fare la politica, bisogna scoprire e seguire queste leggi. No? Non si può inventarsi qualcosa che non esiste, sulla base di questo imporre alla storia una direzione, perché questo non è possibile. Le leggi che regolano i rapporti umani non vengono imposte da un'entità superiore, non c'è Dio. Per comodità dell'epoca non è che lo potevi dire, se no. Però, insomma, Machiavelli, come dire, sì, no, dice la fede e la religione sono fondamentali per il popolo, perché se no si è troppo immorali, però, insomma, nel capire lo Stato, nel capire la politica, non si deve fare riferimento a un'entità superiore, ma sono proprie del mondo umano queste leggi, e nascono dalla natura e si relazionano con la natura umana, e vedremo, questo è un punto fondamentale. Quindi le leggi politiche, in quanto sé stanti, sono autonome rispetto alle leggi della morale. Non che la morale non abbia le leggi, che Machiavelli non è immorale in questo senso, ma le leggi della morale valgono sia che provengano da un carattere religioso oppure provengano da un auto, come dire, controllo di sé, riguardano gli individui, non riguardano le comunità sociali. Se vogliamo agire nel mondo delle organizzazioni umane, degli stati, della politica, dobbiamo identificare le leggi specifiche della politica e non sovrapporre alla politica le leggi di un altro mondo, che è il mondo della morale. Questo elemento fondamentale che Croce sottolineerà, in particolare in Etica e Politica, è il grande contributo di Machiavelli all'entrata nella fase moderna. Machiavelli scopre il carattere di necessità, dentro la politica. fatto che la politica segue delle leggi necessarie sue proprie, che non possono essere forzate in una maniera indebita, come la natura segue delle sue leggi necessarie nell'esplicare i fenomeni che le sono propri. Quindi non si tratta di accettare o non accettare questo, si tratta di capire questa cosa e di capire lì dentro che tipo di spazio ci può essere. Leggiamo Machiavelli. Ma sendo l'intendo mio di scrivere cosa utile a chi la intende, dice, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa, dice nel principio. Quindi respinge le visioni teologiche della politica e le visioni utopistiche, anche le visioni utopistiche che erano così connesse con le visioni teologiche, abbiamo visto in Sant'Agostino come questo avesse un elemento importante. Proseguiamo. E molti si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero. Perché egli è tanto discosto da come si vive a come si dovrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare, impara piuttosto la ruina che la preservazione sua. Perché un uomo che voglia fare in tutte le parti professione di buono conviene ruini infratanti che non sono buoni. Onde è necessario a uno principe, volendosi mantenere, imparare a poter essere non buono, e usarlo o non usare secondo la necessità. Quindi non predica la cattiveria, la crudeltà, non giustifica, poi vedremo l'esempio di Cesare Borgia che è quello più famoso, ma come dire, insiste sulla possibilità che la comprensione della necessità delle leggi della politica non dipende e non è la lente morale della bontà o della cattiveria, non è una buona lente per comprendere le leggi e il movimento della politica. Quindi bisogna andare dietro, dice, alla realtà effettuale e non, come dire, a un'immaginazione, a ciò che vorremmo che sia, anche noi. Ovviamente questo si fonda su un'antropologia pessimistica. Dell'uomo. In questo senso, come diceva l'altra volta Rizzi, abbiamo la stessa lunghezza d'onda di Agostino. Per Machiavelli gli uomini sono inclini per natura al vizio, inclini per natura all'individualismo, alla forma di riprodurre il massimo interesse per sé. E quindi in qualche modo Machiavelli è sulla strada, o precede la strada di Hobbes, vedremo la prossima volta, no? Il male è la tendenza fondamentale degli uomini, della natura umana, no? E porta allo scatenamento degli egoismi. Questa è la condizione naturale della natura umana, e quindi il principe in senso positivo per Machiavelli, è una sorta di rimedio a questa malattia naturale. Della natura umana, è un rimedio al male. E questa antropologia pessimistica è concentrata nel capitolo 7, molto, nel capitolo 17 del Principe, in cui si legge: perché degli uomini si può dire questo generalmente, che siano ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori dei pericoli, cupidi di guadagno, e mentre fai il loro bene, sono tutti tua. Offeronti il sangue, la roba, la vita, i figlioli come di sopravvisti, quando il bisogno è discosto, ma quando ti si appressa e si rivoltano. Questa è la natura, non è la natura del popolo, attenzione, soltanto. Cioè, Machiavelli, ovviamente precedente in questa condizione storica, c'è una visione del tutto primitiva della lotta di classi, chiaramente, questo è il punto. Ma tutti gli uomini sono in questi termini, anzi, per certi versi. Gli uomini più semplici per Machiavelli sono meno, come dire, no? Meno. Però la natura degli uomini è questa qui. Quindi di primo acchito, data questa situazione antropologica pessimistica, l'unico rimedio è la paura, il timore. E in questo senso la visione del principe come in senso autoritario è evidente, no? Questa è una visione drammatica, no? Quindi che prevede quello che poi Machiavelli cercherà di esplicare anche teoricamente, che per giungere al bene bisogna passare attraverso il male. E in qualche modo bisogna controllare, regolare, sistemare, organizzare una natura antropologica che ha questo carattere negativo, negativo. Quindi si possono superare questi egoismi nella città terrena soltanto con una forza coercitiva di tipo superiore, di cui però superiore non significa legittimata da Dio, assolutamente, no? Non significa incarnata in qualche piano soprannaturale, superiore perché gli uomini si organizzano e producono la capacità di controllare questa forza coercitiva e lo possono fare in una maniera giusta, dice Machiavelli, no? E il principe è questo. Il principe non si può comportare come si comporta una persona nella vita privata, perché egli si deve ispirare ad una morale di tipo diverso, no? Che poi, diciamo così, alla fine del Cinquecento, Baudin e poi altri chiameranno ragion di Stato. La ragion di Stato, in questo senso, per Machiavelli, che ancora non usa questo termine, è questa entità superiore, ma è propria dello Stato, della costruzione storica, non c'entra nulla con Dio o con i principi trascendenti. E quindi per il principe è ammissibile agire contro le norme morali. Ma può farlo solo il principe, perché lo può fare solo se questo è dettato da un fine superiore, e il fine superiore è il mantenimento dello Stato, il suo sviluppo e la sua realizzazione come valore supremo. Quindi c'è una specie di possibilità di scardinare, come dire, le regole della morale, che comunque sono migliori di quelli della legge della giungla, diciamo così, data la natura umana negativa degli uomini, però questo tipo di superamento della legge morale, in senso politico più avanzato, è patrimonio del principe giusto. Ovviamente lo vedremo poi alla fine, lo discuteremo, qui sta il nodo, no, del machiavellismo, di tutto quello che poi è stato detto, vedremo anche un po' di percorso che c'è stato in questo senso. Però continuiamo, diciamo, con Machiavelli. Nel mostrare, diciamo, questo tipo di ragionamento, Machiavelli, come dicevo prima, lo fa con un esempio, no? È dell'esempio famosissimo in cui Machiavelli, come dire, prende ad esempio come principe buono Cesare Borgia. E la storia di Cesare e le opere, l'opera, diciamo così, politica di Cesare Borgia, no? È molto famosa, la ricordiamo velocemente, no? Che è quella che poi ha fatto gridare lo scandalo e dicendo, no? Che non è rappresentata benissimo dal film di La Sette, se devo dire, perché il punto appunto sarebbe un po' interessante da discutere. Cesare Borgia era figlio di Alessandro VI, che era il Papa. E viene messo, diciamo così, a regnare in Romagna da Alessandro VI, che aveva questo tipo di potere. E le condizioni erano le esatte condizioni che Machiavelli descrive per l'Italia, cioè, no, l'autoriflazione, l'incapacità di far valere la legge, un bordello, un casino. E ovviamente Cesare Borgia, come dire, si avvale, diciamo così, di truppe mercenarie, no? Della famiglia Colonna e Orsini, Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, signor Pagolo e il Duca di Gravina Orsini, per sistemare con le truppe mercenarie una condizione di questo genere, no? Solo che poi, dopo aver sistemato questo, aver prodotto, come dire, una regolazione della condizione politica interna alla Romagna, li fa ammazzare, no? Uno più dietro l'altro, li invita a Senigallia ad una festa e li fa strangolare da Remigio de Orco, che era un altro mercenario. Dopodiché, come dire, Machiavelli fa notare come questo tipo di condizione fa poi emergere un ordine dentro alla Romagna, fa emergere un potere del Borgia tale per cui organizza in maniera molto più efficiente e molto più giusta la condizione. Poi va avanti nell'esempio, Machiavelli racconta che Borgia appunto usa la violenza di Ramiro d'Aorco per produrre questo tipo di condizione e poi getta la colpa su Ramiro d'Aorco e di questa della condizione della violenza, e invece si prende, diciamo, il merito giustamente della costruzione statuale del territorio del Regno di Romagna e anche del suo allargamento, e per dare un segnale al popolo che questo tipo di violenza, come dire, era finita e che l'elemento positivo era la costruzione invece del nuovo Stato. Prende Ramiro d'Aorco, lo taglia in due e lo espone a Cesena, no? Quindi, come dire, no? La sete di vendetta del popolo viene frenata, viene appagata da aver ammazzato il responsabile delle violenze le quali però hanno, come dire, escluso le fazioni e superato quella fase primitiva, diciamo, di organizzazione dello Stato, e da lì in poi, come dire, aumenta il potere di Borgia e aumenta anche la condizione positiva, no? E ovviamente, come dire, Machiavelli fa la lode di questo tipo di percorso in cui si mostrano i tre elementi fondamentali, tre elementi fondamentali che stanno nel principe, che sono la virtù, la necessità e la fortuna, poi le vedremo meglio. Machiavelli, come dire, prende da quell'esempio quello che dicevamo prima, cioè la capacità di comprendere le leggi immanenti della politica e di utilizzare le forme che vanno al di là della morale, la golpe e lo leone, dice, la volpe e il leone, cioè l'astuzia e la forza, come elementi che possono, come dire, condurre dentro l'effettualità della realtà, che è quella che è, che non te la scegli tu, un percorso, come si può dire, virtuoso piuttosto che un percorso distruttivo. E dopo lo riprendiamo, la virtus non è la virtù cristiana, la bontà è la virtus romana, cioè la forza, il coraggio, la capacità di intervenire, la comprensione, che non è soltanto la forza militare. E quindi non c'è una difesa della crudeltà in sé, che ovviamente Cesare Borgia ha applicato. Tra l'altro Cesare Borgia poi viene sconfitto, vedremo, dalla fortuna, perché Machiavelli fa notare come appunto quando era al massimo del suo potere era a posto, si ammala pure il padre. Quindi era spianato verso il potere pontificio per lui e quindi era fatta, si ammala lui. Quindi la fortuna, no, il caso, non è il caso, la fortuna per Machiavelli non è il caso, poi vedremo. No, no, non è un piano divino, no, no, è che succede perché poi dirà, lo vedremo meglio, che metà delle cose umane sono segnate dalla fortuna e l'altra metà dalla necessità. Cioè, nel senso che è metà, non li controlla. È interessante, è molto moderno questo elemento, poi vedremo. E quindi non ce la fa, finirà in Spagna, insomma. Pensate, l'odio per Cesare Borgia è talmente forte che nel 2007 lui fu seppellito in una chiesa, no? Combatté in Spagna, fu seppellito in una chiesa e poi lo tolsero dalla chiesa, lo misero sotto al piano stradale perché così tutti lo potessero calpestare, no? Da quanto era l'odio dei pretoni spagnoli, no? E nel 2007 fu chiesto di poterlo rimettere dentro la chiesa nel 2007 e il vescovo e il Vaticano si sono opposti, cioè nel senso che non, cioè, deve stare lì nel per terra, quindi per dire che il terrore che aveva creato Cesare Borgia non è che era uno scherzo, no? E l'ammirazione, comunque, l'esempio positivo, tra virgolette, che utilizza di Cesare Borgia, che utilizza Machiavelli, per mostrarne la differenza, utilizza l'esempio di Agatocle, tiranno di Siracusa, grande condottiero che Machiavelli ammira per le sue doti militari, ma tiranno, cioè incapace di far diventare l'uso della volpe e del leone e l'uso della regolazione delle leggi della necessità della politica un lievito per la costruzione dello Stato, che è giusto indipendentemente dalla volontà del principe. Infatti la provincia Romagna era quella più giusta, istituì giudici per ogni città che risolvevano i problemi secondo giustizia e non secondo la forza, rese, come dire, difficile per i potenti fare quello che gli pareva, cioè, no? Effettivamente, come dire, Machiavelli ha perfettamente ragione su questo, cioè la costruzione statuale di Cesare Borgia fu una costruzione statuale all'avanguardia e progressiva rispetto a quello che c'era in Italia all'epoca. Machiavelli riflette su questo e dice che il principe deve essere capace di utilizzare la bestia e l'uomo. Dovete adunque sapere come sono due generazioni di combattere, l'uno con le leggi, l'altro con la forza. Quel primo è proprio dell'uomo, quel secondo è delle bestie. L'uso della forza è delle bestie, non dell'uomo. Però la regolazione dell'uso della forza e dell'uso delle leggi è la proprietà del principe, che è l'unico in grado di superare la morale privata per poter superare questa dialettica complessa e complicata. Quindi la necessità, la virtù e la fortuna. La necessità sono le leggi oggettive nella natura come nel mondo degli uomini, l'abbiamo visto. È una necessità di tipo stoico, la libertà è necessità, cioè la libertà è comprensione delle possibilità insite nella necessità. In questo Machiavelli riprende la filosofia stoica romana, che su questo punto è molto molto importante. Quindi chi vuole agire politicamente deve osservare la necessità e deve sottomettersi alla necessità. Non può pensare di superarla con un'invenzione immaginifica. E l'uomo virtuoso, quello che ha davvero la virtus romana, è quello che sa leggere la necessità. Questo è interessante in Machiavelli. Come dice Eugenio Garin, conoscere i tempi e l'ordine delle cose. Interessante il commento di Garin. La necessità come conoscenza dei tempi e dell'ordine delle cose. Potremmo dire oggi delle priorità e delle possibilità che è un'azione politica, no? Nel senso della sua efficacia. Noi possiamo pensare che l'Italia ci vuole il socialismo, e lo pensiamo, ma non è che questo avviene perché lo pensiamo, no? Per renderlo possibile, se è possibile, bisogna capire se in qualche modo dentro i necessari percorsi di costruzione storica di questo momento storico, qui c'è la differenza con Machiavelli per certi versi, poi la vedremo, le possibilità sono presenti. E la fortuna, è sempre per usare le parole di Garin, è qualcosa che è fuori da ogni umana congettura. La fortuna non è il caso, non è una casualità, no? Qualcosa che potrebbe avvenire, ma magari non avviene. Attenzione, questa è una cosa spettacolare di Machiavelli. La fortuna è qualcosa di necessario. Comunque la fortuna agisce, ma è fuori dalla capacità umana di previsione, cioè un pezzo della realtà che non può essere prevista, benché sia necessaria e sia immanente alla storia, perché comunque dipende da qualcosa che tu non puoi controllare. Qui siamo ad un'anticipazione spettacolare dell'eterogenesi dei fini di Vico, delle ulteriori finalità, cioè l'idea che se tu produci un'azione, produci anche qualcos'altro che non è tua capacità poter controllare. Quindi l'idea deterministica, potremmo dire, della realtà, secondo leggi immanenti di Machiavelli, non è assolutamente deterministica e meccanicistica, perché agisce alla fortuna, che è necessaria, che non è casuale, e che per Machiavelli, che poi era piuttosto quadrato, effettivamente, le cose umane stanno per metà in mano alla virtù e per metà in mano alla fortuna. Cioè, diciamo che secondo lui era il 50% più o meno di quello che, no? Tolgo gli occhiali, non cito più niente. Non dimanco perché il nostro libero arbitrio non sia spento. Io dico poter essere vero che la fortuna sia arbitra e della metà delle azioni nostre, ma che Etiam lei ne lasci governare l'altra metà, o presso o a noi. E assomiglio quella a uno di quei fiumi rovinosi che quando s'adirano allagano i piani, ruinano gli alberi e gli edifici, lievano da questa parte terreno, pongono da quell'altra. Ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede allo impeto loro senza potervi in alcuna parte ostare. E benché siano così fatti, non resta però che gli uomini, quando i tempi sono quieti, non vi potessimo fare provvedimenti e con ripari e argini, in modo che crescendo poi, o egli andrebbano per uno canale, o l'impeto loro non sarebbe né sì licenzioso né sì dannoso. La fortuna non è evitabile, c'è, però noi la possiamo prevenire. Siccome lo sappiamo che non possiamo prevedere, ed è come un grande fiume in piena, se io quando non c'è il disastro faccio gli argini, perché conosco la realtà storica, so gli esempi, ho studiato, ragiono e tutto il resto, può darsi che la fortuna, che comunque si manifesterà in modo che io non la posso prevedere, trovino i fiumi incanalati piuttosto che rovinosi. È interessantissimo questo elemento, è di una modernità incredibile, perché in qualche modo c'è un'idea della costruzione della storia umana in mano agli uomini, ma piena di avventure complesse, no? C'è l'human, c'è la complessità dei piani della realtà storica che non sono prevedibili a un tavolino, ma sono in qualche modo come dire, non sono prevedibili, ma possono essere tenuti in conto da un politico previdente, qualcuno che è capace di affrontare la complessità con gli strumenti adatti a questa complessità. Quindi la fortuna è come un fiume in piena che distrugge, ma che può essere regolato quando non è in piena, però, quando quindi non si manifesta. Ovviamente questa impostazione di Machiavelli è dirompente per l'epoca. Fu attaccato dalla Controriforma e i suoi libri furono messi all'indice, è ovvio. Questo non è, no, furono proibiti nel 1559 i libri di Machiavelli. Il gesuita Posselino disse che erano opere frutto del diavolo. Facciamo una parentesi minima. Quando la Chiesa personifica il diavolo come nel Medioevo e quindi la rende un'entità che agisce nella storia piuttosto che un elemento di teologia negativa, come se fosse un'assenza della capacità divina di introdurre nel mondo un percorso positivo, il potere della Chiesa è interessato, come dire, e fortemente possibilitato ad agire nella realtà storica in forme repressive. Quindi io direi che bisogna stare attenti a Wojtyla, Ratzinger e Francesco I quando passano dalla concezione del diavolo come assenza alla concezione del diavolo come persona ed entità che agisce nella storia. Il matrimonio gay è una movida del diavolo, ha dichiarato un tempo prima di diventare papa, però è una movida di un'entità che agisce. Ovviamente i gay diventano, come dire, elementi della movida del diavolo e quindi, so come dire, no? È chiaro che oggi, però insomma, il ragionamento non era diverso per issare il palo e incendiare quello che veniva attaccato. E la personificazione del diavolo è ovviamente un elemento fondamentale, no? Però ci sono state letture ovviamente di Machiavelli al contrario, ovviamente la più importante è forse quella di Foscolo, che nei Sepolcri lo chiama un grande filosofo della libertà, o di Rousseau, anche Rousseau, come dire, rivendicava da Machiavelli la statura di grande filosofo della libertà. Diciamo che però, sia per Foscolo che per Machiavelli, poi ci torniamo, Machiavelli è fenomenale perché indica, come come dire, no? Per certi versi, i limiti e le possibilità negative del potere, no? Storico. Quindi fanno una lettura per certi versi parziale, con letture anche contrapposte, diciamo che ovviamente non in termini diabolici come Boccalini, ma come Possevino, ma anche Manzoni, no? Criticò Machiavelli invece dall'altro punto di vista, per cui, come dire, dentro una morale cristiana questa idea, quello che abbiamo detto prima, no? Che le leggi della politica fossero superiori o comunque diverse da quelle della morale, rendeva, come dire, lo stacco tra la politica e l'etica così forte che Manzoni faceva, ovviamente criticava Machiavelli da questo punto di vista. Questa critica manzoniana ovviamente è stata, e poi la vedremo alla fine, che è giunta fino a noi per certi versi in un altro modo. Quindi la lettura, diciamo così, positiva anche di Rousseau e di Foscolo contro quella fortemente negativa, sia di origine personalistica cristiana di Manzoni, ma sia quella ovviamente del potere, diciamo così, trascendente, è una lettura parziale, perché in qualcosa di più c'è in Machiavelli, no? Che è quello che abbiamo detto prima, c'è tutto quello che Machiavelli scrive nel Principe, serve a proporre l'istanza della fondazione di uno Stato, cioè la bontà della fondazione di uno Stato moderno. La difesa assolutamente storica all'epoca di Machiavelli, assolutamente, come dire, rivoluzionaria in Italia all'epoca, della fondazione dello Stato moderno, no? Quindi il fine giustifica i mezzi, se il fine è la costruzione dello Stato moderno. Cioè la rivoluzione, cioè l'idea di un cambiamento radicale che ponesse lo Stato e le leggi al di sopra degli elementi individuali. Non tutti i fini giustificano tutti i mezzi, questo è chiarissimo in Machiavelli, perché se i fini sono lo spirito mercantile, dice, lo spirito del guadagno, per questi Machiavelli ha toni sprezzanti, questi non sono fuori dalla morale, sono anzi moralmente vergognosi e sono, come dire, il frutto della concezione pessimistica di Machiavelli. Da notare che era talmente naturale per Machiavelli la concezione pessimistica del servizio degli uomini, che lui, quando ha scritto Il Principe di Sera, perché durante il giorno era dedito ai vizi, cioè andava a bere, nel senso che non era un prete, cioè nel senso che siccome quella è la natura dell'uomo, che l'uomo si copra di onori e che il principe non puoi pretendere che qualcuno non voglia questi onori, no? Ma non puoi degradarlo semplicemente a quello. Comunque il principe deve trovare una condizione, un fine superiore che possa regolare questi elementi che comunque ci sono in una visione invece superiore e positiva. Tant'è che questo tipo di cose, per esempio sulla forza e sull'elemento militare, Machiavelli è sempre molto presente. Rispetto al popolo, per esempio, la moltitudine, che ovviamente il popolo di Machiavelli era molto meno strutturato di quello che poi diventa un popolo diviso in classi, poi vedremo Gramsci o altro, nell'analisi di Machiavelli come esempio, come spunto, è un elemento fondamentale della regolazione, non è l'elemento da sfruttare, cioè non è, come dire, come lo era per Savonarola o per altri, come dire, il suddito, Per esempio, Machiavelli dice chiaramente che il principe non deve disarmare il popolo, perché se io disarmo il popolo significa che non mi fido. E quindi se non mi fido del popolo, perché lo disarmo, creo un'impossibilità di relazione. La relazione sarà soltanto della forza. Ma dice, guardate che con tutti i mercenari, gli Oliverotto e tutti i vitellozzi si può anche relazionare, ma il popolo incazzato col principe alla fine. È difficile, no? Perché lo lione non può essere utilizzato all'infinito, e neanche la golpe, cioè il problema è che il popolo disarmato non, e quindi contrario non funziona. Devi armare il popolo, lasciarlo armato e in qualche modo gestire questa condizione. Quindi in qualche modo tutto il principe si racchiude nell'ultimo capitolo, che dovrebbe essere invece il primo, il prologo. Che è il capitolo 26esimo, che è quello che ha ispirato tutto il resto. Leggiamo la fine. non si debba dunque lasciare passare questa occasione, acciò che la Italia, dopo tanto tempo, vegga un suo Redentore. Né posso esprimere con quale amore fussi ricevuto in tutte quelle province che hanno patito per queste illusioni esterne, le invasioni, con che sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime, quali porte se li serrebbero, quali popoli negherebbero la obbedienza, quale invidia se li opporrebbe, quale italiano negherebbe l'ossequio, a ognuno puzza questo barbaro dominio, piglia dunque la illustre casa vostra questo assunto con quello animo e con quelle speranze che si pigliano le imprese giuste, accio che sotto la sua insegna e questa patria ne sia nobilitata e sotto i suoi auspici si verifichi quel detto del Petrarca: virtù contro a furore prenderà l'arme e fia il combatter corto, che l'antico valore nell'italici cor non è ancor morto. No, cita Petrarca finale, che era Quindi tutto il principe ha uno scopo politico fondamentale di costruire, chiamiamola modernamente, una classe dirigente, no? Dire a Gramsci che il principe non è un essere individuo, no? È un principio collettivo, ovviamente adattandolo poi al Novecento, perché l'Italia riuscisse a costruire uno Stato nazionale, uno Stato nazionale che unisse veramente quello che era il cuore italiano, l'antico, come dire, valore, e che invece probabilmente non c'è stato, manco nel 1861, se volessimo discutere dell'unità d'Italia come è stato fatto in maniera non proprio perfetta l'anno passato, che era il 150enne, però è stato discusso. Quindi, come dire, il Principe di Machiavelli è un capolavoro per la letteratura italiana per questo motivo, per la storia italiana per questo motivo. Con 500, sì, 350 anni di anticipo, non so come dire, no? L'aspirazione a che questo paese diventasse un paese degno e moderno, fuori, potremmo dirlo principalmente fuori dal giogo, come dire, impossibile dell'allora del papato, del dominio straniero, perché questo era l'elemento che impediva l'unità d'Italia, no? Quindi l'opera di Machiavelli ha questo tipo di contesto. Il capitolo finale è il prologo, cioè tutto quello che Machiavelli scrive e che vale al di là, come abbiamo detto, traendone delle concezioni più generali del contesto storico, e però va riportato al contesto storico. Per questo, e con questo ragionamento volevo concludere, il dibattito che ogni volta riprende Machiavelli va sorvegliato, no? Succederà tra un mese, no? Si riempiranno i giornali, il principe 500 anni, è successo negli ultimi tempi, no? Nella fase di qualche anno fa di movimento, quando si discuteva tanto di non violenza, Revelli uscì con un libro che distingueva la politica dei moderni dalla politica degli antichi, difendendo la politica degli antichi contro la politica dei moderni e facendo diventare Machiavelli, come dire, il padre della politica dei moderni, no? Parte appunto che la contrapposizione tra Machiavelli e gli antichi è molto dubbia, perché Machiavelli, come dire, riprende proprio gli antichi. Lì il bersaglio era un altro, cioè il bersaglio, secondo me, è il bersaglio sbagliato, non è tanto riconoscere in Machiavelli alcune rigidità, poi vedremo per quale motivo, dettate soprattutto dal contesto storico e anche dal contesto filosofico in cui si presenta, ma come dire in qualche modo assolutizzare l'idea che appunto, che l'idea principale del principe, cioè che in qualche modo esiste un'autonomia delle leggi storiche e che in qualche modo la politica ha dei codici che non possono essere saltati volontaristicamente, fosse un'idea che porta di per sé alla giustificazione dei mezzi brutali per fini buoni, no? E dimostrare che il Novecento è stato il secolo machiavellico per eccellenza in questo modo, no? Usando magari spesso in maniere un po' più rozze di quelle di Revelli, ma la sostanza è la stessa, l'esempio della violenza, no? Per cui se esiste la violenza dentro a un processo politico, si è la presenza della giustificazione di un mezzo negativo attraverso un fine buono, no? E questa giustificazione non è mai ammessa, eh? Non è mai ammessa. Quindi è ovvio che il punto limite storico di Machiavelli sta principalmente nella sua concezione antropologica, no? Concezione antropologica che non gli permette di vedere, come invece permetterà a Rousseau e poi a Marx in maniera particolare, partendo da una concezione antropologica positiva invece, che la condizione storica produce la lotta di classe, la divisione in classe e le condizioni anche antropologiche negative, cioè uno che ovviamente lo stimolo al potere, alla sopraffazione, alla dominazione deriva dagli interessi materiali, dal posto che tu occupi dentro la lotta di classe, da come gestisci le forze produttive, cioè, ovviamente Machiavelli, che esiste Machiavelli questo ragionamento, non è che non c'è, perché Machiavelli fa un ragionamento articolato su come deve essere la proprietà, su come, cioè, quindi il problema di come gli averi, gli onori e come dire, il potere fossero legati e che come il principe dovesse in qualche modo sorvegliare questo legame, è però, come dire, dato per naturale una natura pessimistica della natura umana, che per Machiavelli è nella visione primitiva della società. Ovviamente nella Firenze dell'epoca era molto più evidente la lotta di fazione piuttosto che la stratificazione sociale e di classe, no? Anche perché i cambiamenti erano più fortemente strutturati, si passava sì, verso l'epoca moderna, ma Machiavelli è prima del minimo lancio capitalistico che pur ci fu nel Cinquecento, che abortì e che invece poi riprese 200 anni dopo, ma che ci fu proprio lì, ci fu proprio a Firenze, no? Non è un caso che la borsa nasce lì. E via dicendo, la banca, Monte dei Paschi. Quindi, come dire, la critica Machiavelli è senz'altro su questo punto, ma io credo che la critica Machiavelli non regge l'altra critica, non regge la critica per cui quella visione della modernità insita nella politica come elemento autonomo, di campo in qualche modo autonomo e in qualche modo da gestire con dei codici propri, sia la critica fondamentale da rivolgere a Machiavelli, che dimostrerebbe la crisi della politica del Novecento e quindi l'idea che una politica alternativa debba partire dalla critica a questa autonomia della politica e riportare la politica dentro all'alveo che cosa? Dell'etica? Quale etica? Della morale? Quale morale? No? È chiaro che il riferimento ad altre tradizioni culturali, faccio l'esempio di quella indiana e di Gandhi, per esempio, sembra un esempio astruso ma non lo è, la stessa contraddizione c'è in Gandhi, perché per esempio chi lo riprendeva come elemento anti-machiavellico, no? È stato usato più volte questa discussione, insomma, è relativamente falso questo, perché è chiaro che la motivazione religiosa di Gandhi poneva la questione, per esempio, della violenza come un elemento fondamentale che spacca l'evoluzione, diciamo così, logica di Machiavelli per cui il fine giustifica i mezzi. Alcuni fini giustificano alcuni i mezzi, non tutti i fini giustificano tutti i mezzi. È chiaro che un'affermazione religiosa rispetto alla non violenza come era quella di Gandhi rendeva questo fatto alternativo. Però è Gandhi che dimostra che Machiavelli ha ragione. Faccio solo un esempio. Negli anni 20 Gandhi doveva dire uno sciopero contro gli inglesi. E questo è interessante perché è proprio Machiavelli, anche se Machiavelli non lo sa. Cioè. E doveva fare in modo che lo sciopero fosse totale. E quindi tutte le parti della città indiana aderissero allo sciopero. Chi era contrario allo sciopero, perché lo sciopero riguardava la rinuncia da parte degli indiani alle differenziazioni anche positive che gli inglesi avevano introdotto, a seguito anche della questione della legislazione inglese, di tipo moderno, tipo europeo, e i paria, gli intoccabili, avevano dagli inglesi un trattamento di favore. migliore rispetto alle classi dominanti indiane che li trattavano appunto da pari agli intoccabili. E l'avvocato Ambedkar, che era il capo degli intoccabili, disse a Gandhi che non esisteva che lui scioperava per togliere i benefici che i democratici, tra virgolette, colonialisti, imperialisti inglesi però avevano concesso agli intoccabili posti, cose che sono rimaste in India anche successivamente, prima ufficialmente, adesso in maniera ufficiosa, dato che la Costituzione ha abolito le caste, ma ancora oggi c'è una corsia preferenziale per un tot di intoccabili dentro l'amministrazione pubblica, perché altrimenti non entrano. Siccome non entravano di fatto, gli inglesi obbligarono a questo all'amministrazione indiana, perché gli inglesi pensavano fosse sbagliata la divisione in caste. Non me ne fregava un caso che in Inghilterra chi era un operaio poteva crepare, però erano tutti uguali, no? E questo è il ragionamento. Per cui Gandhi non riesce a convincere Ambedkar a questo, perché giustamente il ragionamento politico di Ambedkar era corretto, dice: perché io devo stare con te quando tu avrai il potere in India, mi tratterai peggio degli inglesi che mi trattano così, mi trattano meglio, perché i dominanti tuoi indiani, amici tuoi del congresso, sostengono che io sono un pezzo di merda e quindi non ho nessun diritto perché sono nato intoccabile, no? Ovviamente Gandhi era contrario, promise ad Ambedkar la fine delle caste, la riforma della Costituzione, era sinceramente contrario a questo Gandhi, figuriamoci. Però Ambedkar non si fidava. Ambedkar aderì allo sciopero, perché Gandhi lo minacciò e gli disse che avrebbe iniziato uno sciopero della fame tale e avrebbe denunciato il fatto che lo sciopero della fame e la sua possibile morte era colpa degli intoccabili, e gli intoccabili sarebbero stati sterminati dal resto degli indiani. Se questo non è il fine che giustifica i mezzi, ho dei dubbi che sia qualcosa d'altro, perché la condizione di necessità politica di Gandhi, aveva ragione Gandhi, secondo Machiavelli, eh? Il fine superiore di strutturare il potere inglese era più importante dei benefici degli intoccabili. Quindi Machiavelli avrebbe dato ragione a Gandhi, non al dottor Ambedkar, che era il capo del sindacato dei paria. È interessante questo fatto, è chiaro che è un po' un'estrapolazione, però la modernità enorme di Machiavelli, fatto salvo ovviamente il contesto storico, è aver capito che la contraddizione fondamentale dentro la politica è l'esemplificazione della contraddizione della realtà nella forma del potere. Per cui il potere non è qualcosa che può essere eliminato con un gesto o con un atto di fede. Non dipende da semplici volontà, ma dipende da interessi materiali, e non è contrastabile, gestibile, modificabile, trasformabile, abolibile, senza capirne la logica, senza capirne gli interessi, senza capirne i contenuti e via dicendo. Per questo Gramsci apprezzò così tanto Machiavelli, no? E trasformò il principe in un elemento fondamentale per capire come gestire la lotta di classe, il rapporto tra diretti, tra governati e governanti, il rapporto interno al proletariato tra partito e popolo e classe, eh? Perché ne capì profondamente il valore materialistico del principe di Machiavelli e della sua riflessione. Con questo credo che Gramsci avesse ragione molto meno, molto di più di Revelli 50 anni, 70 anni dopo. Grazie.